Giacinto di Pietrantonio, direttore della GAMEC, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, ci parla di Quando il mondo era moderno, la prima mostra dedicata all'opera di Pio Manzù. L'esposizione, curata insieme a Enrico Fagone e Beppe Finessi, ripercorre l'opera del designer attraverso progetti, fotografie, schizzi e prototipi di automobili e oggetti realizzati fino alla precoce morte dell'artista, avvenuta nel 1969, a soli 30 anni. Secondo Di Pietrantonio, Pio Manzù deve essere considerato non solo come designer, ma anche come vero e proprio artista, che ha agito con i mezzi tipici del proprio periodo. Ricordiamo che sull'archivio radiopapesse.org è scaricabile un'intervista a Enrico Fagone, incentrata sulle novità tecniche e formali introdotte da Pio Manzù. Sempre dall'archivio si possono ascoltare contributi audio sui progetti di Sterling Ruby e Ian Tweedy, presentati sempre alla GAMEC in concomitanza con la mostra su Pio Manzù. Si tratta dell'intervista al curatore Alessandro Rabottini e all'artista Ian Tweedy. La musica che si lega alla voce di Giacinto di Pietrantonio è tratta dall'album Collectro, scaricabile sotto Creative Commons dalla net label sohealthymusic.com. Buon ascolto!
Sono Giacinto di Pietrantonio, direttore della GAMEC, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Pio Manzù è un artista bergamasco, poco conosciuto perché lui è morto nel 69, nel maggio del 69, aveva 30 anni e quindi poi si sono un po' tutti dimenticati di lui, anche se quando era vivo e operava, ha operato per pochi anni perché lui inizia a lavorare veramente dopo la scuola di Ulm, messo il 62-63, quindi ha lavorato 7-8 anni. A quell'epoca era molto conosciuto, era molto apprezzato, e però ha sviluppato un amore di lavoro, di progetti, di idee impressionanti, che poi hanno dato origine a tutta una serie di oggetti, macchine, insomma, di progetti nel futuro da parte di altri designer, artisti che si sono ispirati al suo lavoro. Dunque, la mostra di Pio Manzù, che è il figlio di Giacomo Manzù, tra l'altro, dello scultore, è una mostra che abbiamo chiamato Quando il mondo era moderno, perché appunto Pio Manzù è vissuto in un momento storico appunto molto particolare in cui c'era tutto il dibattito ancora in corso sulla modernità. Poi qualche anno più avanti, la sua morte intorno alla metà degli anni 70, come sappiamo, si è sviluppata quella che era la cultura in cui viviamo ancora oggi noi, e che è la cultura postmoderna e che rappresenta dei valori opposti a quelli della cultura della modernità, e che sono, per esempio, noi oggi facciamo molto affidamento sulla memoria, sul passato, quindi il futuro è qualcosa che ci appare molto confuso e soprattutto anche di non progettabile, no? Viviamo in una società liquida, come dice Bauman. Quindi una società che non riusciamo a afferrare, quindi non riusciamo a formare. Quindi il problema della società di oggi è a livello anche teorico, a livello di immaginario, è come una società che non si può formare, o comunque che si può formare ma prende le forme che mano a mano accadono, si trova avanti continuamente, perché il liquido prende le forme delle cose e quindi sono in continuo mutamento, cioè non viviamo in una società stabile. La modernità invece parlava del progetto, parlava del futuro, parlava dell'emancipazione, parlava dell'etica, insomma, e tutto ciò che si faceva in quel tempo era un'idea di costruire una società migliore, di sviluppare una società migliore, e l'arte, la creatività era a servizio del mondo, no? Mentre oggi l'arte non ha questa idea di eticità, insomma, così forte in tutti i campi, insomma, della vita. Infatti, proprio per questo, Manzù sceglie di studiare in una scuola, che in quel tempo era una delle scuole più avanzate, insomma, nel mondo, e che era la Hochschule für Gestaltung di Ulm, che in italiano vuol dire Istituto Superiore della Forma, e che era appunto stato fondato appunto nel dopoguerra, nella fine degli anni 50, e poi diretta da Max Bill, che era uno di questi eredi della Bauhaus, studenti, che era stato studente della Bauhaus e che è un tipo di artista a 360 gradi. Cioè Max Bill è uno scultore, un architetto, è un teorico, è un pittore, è un designer. E Ulm aveva questa impostazione che era l'impostazione della Bauhaus, cioè la Germania aveva iniziato questo processo, come dire, anche di risarcimento del dopo seconda guerra mondiale, siccome appunto la Bauhaus era una delle scuole che erano state chiuse nel 1933 dai nazisti nel processo di sviluppo della loro idea di arte degenerata, eccetera. Quindi riaprire una scuola che venisse da questa tradizione, ovviamente aggiornata alle nuove culture, alle nuove discipline, era uno dei punti centrali di quel momento storico. E lì ci insegnavano tra i migliori, insomma, artisti, filosofi, architetti, sociologi, massmediologi, insomma, eccetera, di quel momento. E Piumanzù capisce, insomma, l'importanza di questo luogo e si iscrive a questa scuola ed è il primo studente italiano ad iscriversi, anche il primo studente italiano a laurearsi a questa mitica scuola. E lui era il figlio di Giacomo Manzù, che era uno scultore famosissimo ed era uno scultore appunto internazionale, insomma, però appunto lui rappresentava la memoria, la tradizione, lo sguardo verso il classico, quindi era uno degli ultimi artisti di questo tipo di tradizione, dell'artista che è appunto il mago che forma la materia, della creatività, nel suo atelier, infatti tutti dicono che quando lui lavorava si chiudeva dentro e non voleva vederne nessuno. E invece c'era tutto un altro tipo di arte che veniva avanti in quel momento, che era appunto, per quanto riguarda, diciamo, le arti visive più strette, era quelle che vanno sotto il nome di arte programmata, arte cinetica, op art, eccetera, che era invece un tipo di arte che si faceva per il mondo, per cui il fruitore era una delle figure centrali, no? Non a caso, per esempio, Umberto Eco sarà, diciamo, il teorico dell'arte programmata, perché verrà fatta una mostra nei negozi Olivetti, quando appunto Olivetti era il grande Olivetti, Adriano Olivetti, con tutte le esperienze di comunità, dove appunto tutti i grandi artisti, filosofi, scrittori venivano chiamati, insomma, per lavorare. Ecco, una delle cose che finanziano una mostra in alcuni negozi della Olivetti in Italia e all'estero, quindi non so, a Roma, a Milano, a Venezia, e poi va in Parigi, a Londra, eccetera, e in cui c'erano gli artisti dell'arte programmata, tipo appunto a partire da Munari, Colombo, Alviani, insomma, il gruppo T, eccetera. E Umberto Eco scriverà il testo del cataloghino che accompagnava, insomma, questa mostra, che viene chiamata arte programmata, quindi un'arte che si può programmare, no? Che oggi per noi questo è diventato pane quotidiano, il fatto che noi programmiamo qualcosa e quindi c'è un'interazione, ci costruiamo dei modelli di sapere, no? Con cui interagiamo. Allora era una novità, insomma, era molto avanti, insomma, questo discorso in cui l'opera non era finita e lo spettatore contribuiva a creare la forma e il significato dell'opera. Quindi c'era un dibattito molto forte su che cos'era l'opera d'arte, su chi era l'artista. L'artista, come per esempio Giacomo Manzù, quel tipo di artista, era un artista che si sapeva. Cioè lui forge la materia, lui è l'artista. Qui cominciamo ad entrare in un territorio di, non di incertezza, ma di condivisione, no? È un discorso che prende un aspetto di sociologia anche, in cui il mondo partecipa alla creazione, è un dare e avere, non è solo una cosa che riguarda solo se stessa, la propria interiorità. Infatti venivano messe in discussione anche l'idea di questo tipo di artista, per cui l'artista non era solo quello che creava il quadro, la scultura, anche se cinetica, anche se programmata per il museo, per le gallerie, ma la maggior parte di questi artisti facevano anche altri tipi di lavoro creativo, quindi non so, erano anche architetti, erano anche designer, erano anche grafici. E per esempio uno che comincia come artista visivo nell'ambito di questi gruppi è Gaetano Pesce, no? Oppure Enzo Mari, che invece poi slitteranno completamente sul design e non lavorano più, diciamo, o lavorano pochissimo con opere che riguardano solo il sistema dell'arte e il sistema dei musei, ma portano queste loro esperienze in campi che hanno più contatto con la società. Questo era un punto molto centrale, cioè la creatività messa a servizio della gente, della società, di un miglioramento, che era proprio il discorso della modernità, il discorso di Ulm, che era il punto centrale in questo momento storico. Allora, cioè noi leggiamo Pio Manzù, la proposta che io faccio è che non deve essere letto solo come un designer, un progettista, ma come un artista del tipo di cui abbiamo parlato e che operava a 360 gradi. Infatti molte erano le mostre che si svolgevano in questo senso. Per esempio a Naviglio Incontri a Milano, era una serie di mostre fatte alla Galleria del Naviglio di Cardazzo, curata da Getulio Alviani, in cui venivano esposti artisti di vario tipo, ma soprattutto artisti con esperienze interdisciplinari. Allora, appunto, non so, una mostra in cui c'erano le musiche, suonate le musiche del musicista d'avanguardia Donadoni con Cees Gerbsborg e Jean Birchini, no? Cantanti di musica leggera, che erano lì, oppure una mostra con i film di Godard, che oggi si fanno anche al MoMA, ma allora erano delle cose veramente che non si facevano, erano solo dei gruppi d'avanguardia che lavoravano in questo senso. E una mostra anche tra le altre, anche dello stesso Pio Manzù, in cui sono esposte opere di automobili, disegni, progetti, insomma, fotografie, eccetera. Quindi, quando il mondo era moderno, perché era un momento storico che pensava di fare un tipo di arte che servisse al miglioramento della realtà. Allora, quindi sempre in questo discorso di questa riconsiderazione dell'artista che noi abbiamo fatto, chi è l'artista, che cos'è l'artista, perché l'artista in questi anni di questo dibattito, infatti Manzù, Pio Manzù, che ha lavorato molto nell'ambito del car design, che era uno a cui dedicava più tempo, poi lui lavorava anche per la Fiat, e infatti il progetto 127 è suo, anche se lui non l'ha visto realizzato perché è morto 2 anni prima che la 127 venisse messa in produzione. Per esempio, lui frequentava moltissimo Giancarlo Politi, era molto amico con Giancarlo Politi, e tant'è che gli pubblicava degli articoli, e quando muore Pio Manzù, Giancarlo Politi fa un numero speciale tutto dedicato a Pio Manzù. E poi scrive anche, oltre a questo, scrive una lettera su, per esempio, Flash Art, che noi abbiamo ripubblicato in catalogo, in cui appunto ricorda Pio Manzù, quelle che volevano fare, i progetti che avevano insieme. Per esempio, più o meno noi esponiamo una valigetta qui che è fatta con 2 pezzi presso Fusi, che era molto avanti in quel tempo come tecnologia, e praticamente quella valigetta lì venne fatta proprio per Flash Art come un gadget per Documenta, che appunto Politi distribuiva Documenta con Flash Art dentro. Quindi lui aveva molto attenzione, ma anche perché in quel momento storico era un momento proprio di questo, in cui il dibattito dell'arte era questo, il dibattito più avanzato. E in più, per esempio, lui partecipava, adesso esiste, non molti lo sanno, ma esiste un centro di studi Pio Manzù a Rimini, il centro di ricerca Pio Manzù. Quello nasce da questi incontri internazionali di Verrucchio, infatti che noi abbiamo anche citato in catalogo, messo anche delle foto, cioè questa è la prima mostra di Pio Manzù e anche la prima pubblicazione di Pio Manzù, che erano incontri in cui andavano 400 delegati, erano sostenuti dall'ONU e dall'UNESCO, Ortega dall'allora ministro Elio Preti, e erano convegni in cui c'erano i politici, in cui c'erano, cioè, per esempio Argan era segretario generale di questi convegni, e Argan è un tipo di critico, è stato che proprio aveva un approccio all'arte, alla cultura, di questa trasversalità, interdisciplinarità. E quindi dove si dibattevano tutte queste problematiche, c'era la Biennale San Marino, a cui poi nel 65-66, viene a quell'edizione lì, viene aggiunta una sezione di design, quindi nella mostra in cui c'erano, non so, Liechtenstein, Warhol, eccetera, vari artisti del momento, sia italiani che stranieri, viene deciso di affiancare una mostra di design, proprio perché questo rapporto col design era molto stretto e molto dibattuto, e viene affidata la cura a Pio Manzù. E quindi lui costruisce tutto l'allestimento, sceglie i pezzi, insomma, eccetera, eccetera. Anche il PAC di Milano, per esempio, fa una mostra, sempre nella metà degli anni 60, in cui c'erano varie sezioni. Una è una sezione, diciamo, tipicamente di arte visiva e street, con opere di, non so, di Castellane, se non ricordo esattamente i nomi, metti Franco Angeli, eccetera, artisti visivi. E poi c'era una sezione di grafica e fotografia, c'era una sezione di design, dove c'era Pio Manzù, dove c'era Bellini, l'architetto Bellini, che era un design e che ha anche diretto la rivista Domus. Quindi era un dibattito molto complesso e molto, ed era anche l'avanguardia dell'Italia in quel momento storico, perché attirava tutti questi intellettuali a discutere. C'era il cibernetico Silvio Ceccato, per esempio, Abraham Moles, questo grande sociologo. Quindi era veramente un momento, infatti il fatto che nascono in quel momento anche in opposizione, in qualche modo se vogliamo, gruppi come l'arte povera, è dovuto al fatto che in quel momento l'Italia era veramente molto un punto cruciale del dibattito artistico internazionale. Intanto va bene, l'Italia insomma, è un paese che ha anche memoria corta, cioè nel senso viviamo di quegli anni, ma noi abbiamo avuto anche una grande stagione che è stata completamente rimossa, come facciamo noi italiani, che è quella degli anni Ottanta, che è stato una, per l'Italia un momento storico cruciale in tutti i campi, anche se lì le discipline si erano riseparate, però la pittura, l'editoria, l'architettura, la moda, insomma, il teatro, la scrittura, cioè la letteratura, in vari campi l'Italia veramente ha dato un momento molto importante. Tra l'altro io penso che bisognerà ripensare, insomma, quei momenti storici. Voglio dire, negli anni 80 non è solo la transavanguardia, per esempio, per dire, che io comunque considero un momento importante, è anche, non so, la Alchimia, Memphis, Sozas, e anche Frigidaire, che inventa questa rivista di fumetti e di giornalismo completamente innovativo e molto dirompente. Cioè, oggi viviamo di rendite, ma io credo che sia anche dovuto a un fatto che l'Italia è un paese che non è abituato a fare sistema. Cioè, in Italia ognuno corre per conto proprio, ed è una cosa che è sbagliatissima, perché comunque ci sono le energie, dei talenti, insomma, dei giovani che sono bravi, che però poi si perdono perché normalmente non hanno occasione, non hanno sostegni che dovrebbero avere, tranne alcuni casi, perché purtroppo, mentre appunto negli anni 60 c'era tutto il problema del boom economico, la ricostruzione, quindi tutti si erano imboccati le maniche, oggi il sistema è completamente diverso. Viviamo in una società, diciamo, che è molto protettiva, che non siamo più abituati a muoverci in questo modo qua, e quindi bisogna che la società tutti insieme sostenga l'innovazione. D'altra parte, ecco, per esempio, noi siamo un paese che fa poca ricerca concettualmente in questo momento, cioè la scuola non fa ricerca, la politica non fa ricerca, quindi è un sistema sociale che praticamente si è seduto su se stesso, e se noi non torniamo a fare ricerca ed a sostenere la ricerca, quindi questo vale per lo Stato, vale per la scuola, vale per i musei, insomma, vale per le gallerie, vale per tutto, insomma, è chiaro che c'è questo momento storico che sembra fermo. E d'altra parte, fare ricerca vuol dire anche dare fiducia ai giovani, a quelli che arrivano e che hanno idee nuove, fresche. Ovviamente non è che idee nuove è un fatto anagrafico, perché ci sono dei vecchi che sono più giovani di molti giovani come idee, però è chiaro che quantitativamente i giovani riescono a muovere e a capire e a intercettare le nuove esigenze, no? E quindi bisogna che noi impariamo a fare sistema su queste cose. Questa esperienza dell'AMACI, che i musei che si sono associati, però insomma anche l'AMACI deve fare di più, insomma, perché anche se io capisco, insomma, perché ci sono dentro, sono vicepresidente, che comunque è difficile perché ognuno poi ha tante cose da fare, eccetera, eccetera, però insomma è una prima esperienza, delle cose le cominciamo a fare, anche come la giornata del contemporaneo, che comincia a prendere sempre più piede, perché uno dei problemi nel nostro paese è quello che non c'è una coscienza della contemporaneità. Basta vedere cosa dice un ministro della cultura, dice non capisco l'arte, faccio finta di capirla. Un ministro della cultura ha tutti i diritti di dire che non capisce l'arte, voglio dire, perché non è che deve. Poi la cultura è una cosa talmente vasta che non è che uno può capire tutto della cultura, però doveva anche aggiungere, però mi affiancherò di esperti che me la spiegano, che vuol dire che si mettersi nella posizione in cui uno dice, vabbè, io non capisco questo problema, però capisco che è un problema necessario. Invece detto come ha detto lui, cioè appare come, vabbè, non la capisco, faccio finta di capirla, e se chiudi così vuol dire, però no, quest'arte non serve. Cioè, però se negli Stati Uniti questa arte viene sostenuta e capita, l'Inghilterra, tutti i paesi occidentali, tra cui l'arte, poi l'Italia si rifà e fa parte, cioè vuol dire che comunque è una cosa fondamentale della società. E allora ti attrezzi con degli esperti che ti aiutano a capire e a sostenere queste cose qua. Perché l'arte contemporanea nella società è un'altra delle branche della ricerca. Perché la ricerca non si sostiene perché non la si capisce. E allora la gente pensa, ma questo non serve, perché devo sostenere questa cosa qui. E invece proprio per questo bisogna sostenerla. Perché serve allo sviluppo della società.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.